Continuazione di domenica 5 giugno 1977, secondo tema, a Vigna.
Allora, secondo argomento abbiamo detto, Dio è spirito e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità. Quindi proseguiamo fino al versetto, e lasciamo versetto 24 compreso questo. Ci troviamo alle 6:20.
Gesù soggiunse: va, chiama tuo marito e torna qui. Rispose lui la donna: non ho marito. E Gesù confermò: hai detto bene, non ho marito, perché avresti 5 mariti e adesso quello che hai non è tuo marito. In ciò hai detto il vero. La donna gli dice: Signore, capisco che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è in Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù le dice: donna, credi a me, viene l'ora in cui né su questa montagna né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salute deve venire dai giudei. Ma viene l'ora, anzi, è già presente, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Infatti, tali sono quelli che il Padre cerca come adoratori. Il Dio è spirito, e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità. Basta.
Addirittura lo spento, scusa.
Sì, è scritto. Deve finire quel po' di casoglio che c'è nel...
Signora Dottore, a me.
Mi pensavo questa. Gesù, Dio è spirito, no? E vuole adoratori spirito e verità. E allora io pensavo questo. Come posso adorare Dio in spirito e verità se ancora io messo nei dubbi, c'è il dubbio se veramente lo conosco Dio. Io ci penso sempre a Dio, sempre questo pensiero, però non so se lo conosco, non so ancora se lo conosco con certezza. E come posso adorarlo?
Ma vedi, la parola di Dio giunge a noi in quanto ci propone una cosa che ancora non realizziamo. È una proposta. Poi mi faccio capire che, quindi non è vero, se Dio mi chiede questo, capisce, io come faccio se ancora non lo conosco? Ma Dio le propone proprio una cosa che ancora non ha, che ancora non conosce. Perché la parola di Dio ci mette in movimento, verso, ecco, dalla vita. Gesù dice, la vita non viene dalle cose che si posseggono, ma dalle cose, non lo dice lui, no? Ma dalle cose che si desiderano. Dio è infinito, soltanto se noi si forma un desiderio infinito noi entriamo nella vita infinita. Ecco per cui dobbiamo distogliersi dal desiderare le cose che passano, perché si esauriscono. Capisci? Allora, desiderando le cose che passano, come queste cose passano, anche il nostro desiderio si esaurisce e noi restiamo morti. Noi desideriamo la creatura, certamente la creatura si svuota, non ha più niente da dare a noi. Come non ha più niente da dare a noi, ecco che il nostro desiderio di quella creatura si esaurisce. Noi non viviamo più per quella creatura. Soltanto se noi desideriamo una cosa infinita, noi abbiamo la vita infinita, la vita eterna, che non si esaurisce. Dio è un essere che non si esaurisce. Tutto ciò che non è Dio è limitato. Si esaurisce. Ma allora chi ama quello, però si esaurisce a sua volta, e allora muore, prova la morte, capisci? Allora, dico, la parola di Dio giunge a noi per staccarci da tutte le vite, capisci, relative, affinché non dobbiamo morire, e questa è la parola di Dio, ce la fa sentire prima che noi abbiamo da sperimentare la morte, per aprirci, vero? A questo desiderio infinito. Quindi non dobbiamo stupirci se la parola di Dio ci propone delle cose che ci superano, perché Dio è uno che ci supera.
Ma io sono rimasta nel pensiero di prima, perché quella promessa di Dio, che l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua sanguinante, non la dovete dire. Chiedo al Signore che me lo faccia sentire fino a restare in questo pensiero, perché sento anche tanto pensiero che ha detto prima, che se non mi impegno in questo è un peccato contro tutte le creature, è tremendo questo. Perché non si vuole passare una vita inutile, si sente che nel nostro piccolo abbiamo pure qualcuno intorno a noi.
Il peccato contro Dio diventa un peccato contro tutto, contro tutte le creature. Perché poi, prima di tutto, tutte le creature chiedono a noi Dio. Capisci? Perché tutte le creature hanno bisogno di Dio. E quindi, se noi non guardiamo a Dio, tutto quello che diamo alle creature, tutto è superfluo. Non diamo l'essenziale. E quindi offendiamo le creature, perché è vero, magari la creatura mi chiede, non so, il gioco del birillo, capisce? Apparentemente, perché apparentemente la creatura non sa, capito? Ma se io do il gioco del birillo alla creatura, magari quel momento lì la esalto, ma poi quella creatura lì è sbiata, le sto offesa, capisce? Prova la morte, perché quella creatura lì sostanzialmente non sapendo quello che chiede veramente, capisce? Ma chiede a noi Dio, lo Spirito. Hai capito? E quindi soltanto se abbiamo in noi lo Spirito possiamo dare i veri doni, perché tutte le creature soffrono in quanto non toccano Dio, in quanto non vedono Dio, in quanto non sperimentano Dio, in quanto non vivono la vita di Dio. Soffrono per questo. Però non lo sanno, perché per sapere bisogna essere nella luce. Capisce? Tutte le creature patiscono la lontananza di Dio. E allora fanno tutti i problemi del mondo, ma tutti i loro problemi del mondo sono soltanto problemi che rivelano una sofferenza profonda, e la sofferenza profonda è quella della mancanza di aver trovato Dio. Capite? Allora il vero dono che si dà e che si può dare alle creature è quello soltanto di comunicare loro Dio. L'unica cosa necessaria. Per cui, non so, Marta che chiede a Maria, ma dice al Signore, ma di a mia sorella che si dia da fare, che mi dia una mano, si sente riproverare da Gesù. Ma il vero riprovero che dà il vero aiuto a Marta, capisci? Perché Marta aveva proprio bisogno di quell'aiuto, di quella parola lì del Signore. Perché se invece il Signore avesse staccato Maria e dice vado ad aiutare Marta, non avrebbe dato il vero aiuto a Marta di quello che
avrebbe
detto. Avrebbe
dato una solo momentaneo.
Ecco, perché ha detto, tu ti affanni per troppe cose, mentre una cosa sola è necessaria. Quindi, mentre approvava Maria, vero, aiutava Marta, capisci, ad entrare nello Spirito. Liberava quindi Marta. Quindi ecco il vero dono, capisci, che si deve dare alle creature. E siamo questa testimonianza continua dell'essenziale, l'unica cosa necessaria.
Non basta andare così, umanamente, naturalmente.
No, perché cosa diamo noi? Lei si immagina di essere di fronte, non so, ad un malato di tumore, e lei può anche sacrificare tutta se stessa, ma anche se si è malato di tumore non dà niente, non può dare qualche cosa. Darà veramente, se invece è malato di tumore, lo collega con Dio. Perché a un certo momento, magari collegandolo con Dio, quello vede nella sua malattia tutto il disegno di Dio, vede tutto l'opera di Dio, e forse ringrazia Dio della sua stessa malattia, perché gli ha fatto scoprire qualche cosa. Per cui, Signore, io ti ringrazio,
di questa sofferenza, di questo male, siete davanti, perché attraverso questa malattia ho scoperto proprio te, che è l'essenziale. Capite? Ora, fin tanto che noi diamo noi, cosa che diamo? Diamo niente. Capite? Perché perché la creatura ha bisogno soprattutto di collegare la sua anima con questa sorgente eterna di vera vita. Ora, noi possiamo aiutarci l'un l'altro, sì, vero? Ad aiutare a trovare Dio.
Positivo, ma non è sufficiente.
Cos'è
positivo questo amore così astrale, però non è sufficiente.
No, l'amore astrale, si capisce, è un conforto, è un aiuto, può essere altro, ma certamente c'è la frattura. Cioè, sostanzialmente si muore sempre soli, e nei veri problemi, i veri problemi interiori, però, della vita, noi siamo sempre soli, per quanto amore abbiamo attorno, ma si è soli. Perché l'altro avrà sempre un pensiero diverso, un problema diverso, una mentalità diversa, una localizzazione diversa, cioè, ma nei veri problemi, vero? Si capisce, ho un pezzo di pane, ma quello non è il vero problema, allora trovate come l'altro pezzo. Ma nel vero problema noi siamo sempre soli, e si muore profondamente sempre soli. Perché anche lì, vero, la morte è significazione della vera morte, vero, al nostro io, che è sempre una morte personale. Non c'è nessuno che possa morire al nostro io, capite, se noi non moriamo noi stessi. Tutti ci possono, magari tutte le creature, non so, ci possono ammonire a fare questo passo, ma nessuno lo può fare al posto nostro. Ecco perché dico che a Dio si arriva solo personalmente. Perché Dio è conoscenza, Dio è spirito, e si arriva personalmente, non si arriva per gruppo. Per gruppo ci si ammonisce a vicenda, a orientarci verso quest'unica cosa necessaria, capite? Ma poi nel segreto, se noi personalmente non facciamo questo superamento del nostro io per occuparci, per dedicarci, vero, alla conoscenza di Dio, non c'è nessuno che lo possa fare questo nostro. Per cui dico, è una conoscenza essenzialmente personale ed incomunicabile, soprattutto perché è dono personale. Ecco il dono di Dio, se tu sapessi, è un dono personale. E l'arcangelo Tobia, l'arcangelo che diceva Tobia, vero, i segreti del re non si possono rivelare, si possono rivelare le opere del re, ma non i segreti, perché i segreti del re sono personali, e sono personali perché richiedono, vero, il superamento dell'io, e il superamento dell'io è personale. Quindi allora tutti ci ammoniscono a superare noi stessi, per cui tutte le cose si dicono, vero, non guardare noi, ma guarda lui, ecco. Ma se noi personalmente non ci dedichiamo a guardare lui, non c'è nessuno che ci possa rivelare lui. Tutti ce lo annunciano, ma nessuno ce lo dà. E non ce lo dà per esempio perché lui è già dentro. E per essere visto però richiede superamento. C'è ancora qualcosa?
Quindi davanti a Dio, davanti alla morte, noi possiamo arrivare solo o realmente soli o con Dio.
Ah, senz'altro.
Quindi possiamo non arrivarci soli.
Possiamo non arrivarci? Ah no, perché Dio è sempre con noi.
Dobbiamo essere noi con Lui.
Ma certo, no. Lui è sempre con noi, anche se noi non siamo con Lui.
Se noi siamo con Lui, noi non arriviamo soli alla morte. Capisco. Giovanni.
Capisco. Amani.
Mi sono fermata sul versetto 20.
Sì.
Sulla questione che la Samaritana fa a Gesù, no? Cioè, sì. Adorare Dio e... così sul monte a Gerusalemme. Cioè la Samaritana fa di Dio una questione di luogo, no?
Certo.
Di regola, così di,
certo,
di legge.
Certo.
E pensavo che, cioè, tante volte anch'io non posso ridurre Dio così ad un luogo, ad una regola, all'osservanza di una morale, no? Così. E invece Gesù è molto chiaro, cioè dice Dio è spirito e realtà, non si trova né qui né là, né in una legge né in una regola.
Certo, e né in un luogo. Dio non abita in luoghi fatti da mano d'uomo, certo. Perfetto.
Cioè, e mi sono chiesta, cioè, cosa vuol dire che Dio è spirito e realtà? Cioè Dio è presente in tutto. E poi, cioè, Dio è l'essere, no? C'è colui che non dipende da nessuno e insomma, ha il principio di vita in se stesso, il principio è la fine di tutto.
Assoluto, cioè, assoluto, vuol dire assoluto, cioè sciolto da tutto, non ritiene niente.
Per cui da lui tutto parte e a lui tutto arriva, no?
Sì.
E allora mi sono chiesto ancora cioè cosa vuol dire adorare Dio in spirito e verità, no? Cioè quando tengo presente che appunto Dio è in tutte le cose e che cioè, tutto da Lui parte e tutto Lui ritorna, per cui cioè vivere con, accogliendo tutto dalle sue mani, attendendomi tutto dalle sue mani e riferendo tutto a Lui, no?
Sì. E riportando tutto a Lui, no? Ma riportando tutto a Lui, però sorge qualcosa di nuovo, perché noi dobbiamo accogliere tutto da Lui, ma non basta. Il Signore dice: io sono il principio e io il fine. Noi dobbiamo ritenere il principio, che deve essere il principio di tutto per noi, anche il principio dei nostri pensieri, del nostro pensare. Il principio deve essere il motivo del nostro pensare, del nostro parlare, del nostro agire, del nostro vivere, deve essere il motivo di, no? Ma deve essere anche termine a cui deve tendere il nostro pensare, il nostro parlare, per cui, ecco, dobbiamo essere motivati da Dio, ma per rientrare e riportare, perché riportando a Dio, ecco, succede meraviglioso, riportando a Dio, però noi scatta, si apre la luce, scatta l'interruttore, in quanto raccogliamo in Dio, comprende? In quanto noi raccogliamo Dio, come avviene il raccoglimento in Dio, si illumina, acquista significato, e noi ci troviamo raccolti. Gesù dice: chi raccoglie riceve mercede di vita eterna. Allora, ecco, la vita eterna in cosa consiste? La vita eterna consiste nel conoscere Dio come vero Dio. Allora, raccogliendo, nella misura in cui noi raccogliamo nel suo granaio, in Lui, in noi si produce una conoscenza nuova, ma una conoscenza eterna di Dio. Allora, più noi raccogliamo, allora tutto viene da Dio e si offre a noi in attesa che noi lo raccogliamo in Dio. Se non raccogliamo in Dio...
Cosa vorrebbe dire questo raccogliere in Dio? Cioè io prendo tutto dalle sue mani.
Sì. Non basta. Perché in quanto lei prende dalle sue mani, perché Dio mi dà questo? Perché
cioè,
Dio, il significato nello spirito di Dio è quello spirito. Il significato è lo spirito, perché io posso anche ricevere tutto da Dio meccanicamente, passivamente. Per cui, eccetera, Dio ti ha dato un'intelligenza. E allora, con questa intelligenza, che poi pensiero suo, tu devi cercare con Lui di capire il significato di ciò che Lui fa, perché c'è un significato profondo in tutte le cose che Egli fa. E soltanto, ora, il significato noi lo troviamo soltanto nello Spirito di Dio, non è cercandolo, capisci? Perché noi possiamo anche attribuire significati diversi alle cose, ma quei significati sono allora fantasia nostra, immaginazione nostra. Invece, noi dobbiamo dire, perché Dio, essendo intelligenza, tutte le cose le fa con intelligenza. Come deve fare le cose con intelligenza? Farle con un significato ben profondo, ben chiaro. Capisci? Allora bisogna cogliere il significato, tendere, non è che, capisci? Perché la nostra mente è piccola, la nostra distrazione è tanta, però quindi non è che Dio pretenda che tu non hai capito. Dico, il primo passo è accogli. Lascia fare, quindi non opporti, stai ad ascoltare. Se però noi restiamo nell'ascolto e abbiamo desiderio di intendere le opere che il Signore fa e o ci fa o ci manda, allora la sua parola ci conduce ad intendere, capisce? Ci purifica prima di tutto. Infatti il Signore dice: voi siete puri a motivo della parola che io vi ho detto e che voi avete ascoltato. Quindi sono le parole sue che ci purificano. Comprende? Ma come deve purificarci? E ci conducono a conoscere le opere, capite? Nella purezza. Quindi ci libera da ogni inquinamento. Hai capito?
Sì.
Nella misura in cui però noi, ecco, per cui ecco perché il Signore dice: io sono il principio, io il fine. Basta perché dicessi: io sono il principio. Accogli tutto da me, chiuso. Ah no? Accogli tutto da me e riporta tutto a me. E allora c'è questa, capisci, collaborazione. Questa cooperazione, io ti do un dono, ma tu intendi il significato del dono. Però se vuoi intendere il significato del dono, alza gli occhi a me, perché il significato del dono che ti do è in me. Quindi colui che parla diventa anche intelligenza per intendere le parole che gli dice. Per cui se noi ci distraiamo da lui, capisci? Non possiamo più intendere le parole che egli ci manda, anche se accettiamo tutto da lui. Perché possiamo essere passivi, accettare tutto. Capisci? Ma non sta lì. Dio vuole, quando volte riprova anche i suoi discepoli, anche voi siete senza intelligenza, perché non capite da voi stessi quello che è giusto. Capisci? Ora, chi ama, poi soprattutto lo spirito di verità, chi ama desidera conoscere tutto dell'essere amato. Lo spirito di verità, poi dice San Paolo, penetra i segreti di Dio. E poi certo mondo dice, perché noi potremmo dire, ma allora lo spirito che penetra i segreti di Dio, noi cosa possiamo farci? A noi dice, ma noi abbiamo avuto questo spirito. Ecco il dono, se tu sapessi il dono. Capisci? Chiaro?
Sì. No, perché proprio il ragionamento traspongo qualcosa di amare, però non ho capito bene cosa vuol dire verità, cioè perché prima dice Dio spirito e però sì. Poi aggiunge verità.
Sì.
Perché fa questo aggiunto?
E la falsità in cosa fa consistere? Quando è che una cosa è vera e quando è che una cosa è falsa? Quelle che diventano solo la soluzione a un problema è giusta, noi diciamo è vera, ma in quanto risponde a... Cioè, sì, Dio parlando, lo spirito parlando, perché lo spirito, proprio perché è spirito, significa noi, non si lascia sperimentare, no? Lo spirito non si lascia sperimentare. Noi sperimentiamo la materia, in modo che è relativo a noi, quel che ci supera non si lascia sperimentare. Quindi è proprio sciocco, però credere di poter conoscere Dio o arrivare a Dio attraverso arti magiche.
Sì.
Capisci? Non so, come si dice, non solo magico, lo spirito, non altro, oppure non so, pratiche yoga, eccetera, per arrivare. No, siccome non si arriva attraverso regole, non si arriva attraverso luoghi, così non attraverso arti magiche, ma Dio è spirito. Quindi non si è soggetto alle sperimentazioni. Quindi noi non possiamo trovarlo, capito? Attraverso le tecniche nostre, esperimenti nostri, ma questo no. Richiede superamento pensiero. Allora Dio parlando provoca a noi problemi. La soluzione ai problemi può essere vera, può essere falsa.
Cioè secondo te risponde a quello
spirito. Ecco allora, però Dio vuole adoratore in spirito e verità. Quindi spirito dobbiamo, capito, non sbagliare la via. Cioè non, capisci, terzo tempo. Arrivare anche alla soluzione esatta, conoscenza della verità che deve giustificare il problema, i termini del problema, cioè giustificare le parole sue.
Non va, è di nuovo quella là.
Pensavo di verità.
Non è chiaro, no?
No.
Poi se ne è bollito. Su quella attuazione spiritualità si può dire qualcosa.
Guarda, io ho capito meglio forse delle altre volte quanto superficialmente abbia letto questo brano, perché mi pareva di aver capito adorare in spirito e verità. Mentre si vede che la cosa è molto più difficile. E mettendomi là in un angolo. Chiedo scusa, ho fatto una piccola per cercare di capire meglio, l'ho fatto con semplicità, ma d'altronde porto con me una certa complicatezza, vi chiedo sinceramente, però ho fatto una piccola analisi etimologica delle parole, sì. Per capire meglio il senso.
Benissimo.
E se vengo fuori complicato, abbiatemi per la scusa.
No.
Ho preso una frase di Gesù, noi adoriamo quel che conosciamo. Ho cercato di capire cosa vuol dire adorare.
Sì.
Adorare dal latino vuol dire pregare rivolti a... E poi orare è la preghiera del, della bocca, della voce, ma non è questa che intende Gesù. Sì. Penso che per adorare intenda essere in uno stato di conversione interiore, o meglio ancora di tensione interiore, nel senso di produrre tutte le nostre energie rivolte a un certo fine, e quel fine naturalmente deve essere il Padre, e vedremo poi il Padre coincide con lo Spirito e verità. Dice, adoriamo quel che conosciamo, qui è Gesù che parla, e Gesù naturalmente può dire, adoriamo quel che conosciamo in modo permanente.
Sì.
Per noi, preghiera e conoscenza, parlo della conoscenza nel senso comunemente inteso, non coincidono, almeno necessariamente. Zina, sei fresca di laurea, hai presente il libro settimo di Sant'Agostino, quanto l'attingere in quell'attimo la conoscenza di Dio è stato un processo laboriosissimo. E l'attinge appena per un attimo, poi dice, ritornai alle cose usuali, vinto dalla consuetudine, il che dimostra come sia difficile questa permanenza,
portando
con sé un ricordo d'amore, riportando con me un ricordo d'amore.
Cioè, vedi, l'amore nasce da quel
ricordo di questa,
da quel punto di
fa un'analisi lunghissima, trascende le conoscenze materiali, le conoscenze dell'intelletto, la stessa sua coscienza, sai, in un attimo di trepidante intuizione giunge a percepire quello che esiste di per sé come immutabile. Poi dice, però, per debolezza della mia natura, ma la forma è quasi difficile dire, sai. Adoriamo quello che conosciamo, quindi lui l'ha conosciuto, ma per un attimo.
Certo.
Spirito, veniamo alla definizione di spirito, fa parte della famiglia.
Certo.
Ecco, vorrei definissimo assieme, vedessimo assieme di definire un po' questo, perché è un brano, è un passo difficile. Lo spirito, non so, io lo ritengo una realtà trascendente alla materia, lo spirito. Parlando di Dio spirito, Dio è una realtà personale in quanto Dio è persona che trascende la materia. Come realtà personale che mi ha dato l'esistenza, Dio ha con me, anche persona, che mi ha dato l'esistenza, non dico l'essere l'esistenza, Dio ha con me, persona, un legame. Attraverso questo legame che mi collego, quanto tu tante volte hai detto, in modo splendido, perché mi è rimasto molto impresso, attraverso questo legame tra me e Dio, direi, non solo te, ma come un cordone umbilicale, che io non posso recidere, posso semmai far cessare l'alimentazione per Dio a me, ma indubbiamente mai più recidere dal momento che sono esistente. Attraverso questo legame, che è il punto puro dell'umanità, quel punto puro da cui Dio, pur nella degradazione dell'umanità, ha fatto fuori la Madonna. Questo puro esiste nell'anima, in cui Dio solo entra. Esiste questo punto, no? Quindi sto parlando di...
Qui non esiste nel mondo, cioè qui non entra nel mondo, nemmeno questo è il nostro io.
Attraverso questo punto puro, Dio lavora l'anima, no? E impegna la mia persona a dilatare questo punto in modo da invadere tutta l'anima.
Sì, sì.
No?
Certo.
Dico bene?
Sì.
Quindi iniziare e portare a compimento quel processo che io direi prima di spiritualizzazione, cioè spiritualizzazione intendo vedere tutti gli avvenimenti che si svolgono attorno a noi attraverso la volontà divina, no?
Sì.
Quindi inizia questo processo di spiritualizzazione attraverso questo punto puro dell'anima. E poi direi di divinizzazione, in cui l'anima, stabilita in Dio, in una comunione intima, sai, attraverso sempre questo punto puro, questa matrice che non posso più rescindere, l'anima stabilita in Dio in una comunione intima di vita, operando naturalmente solo più sotto la mozione del suo spirito, realizza pienamente la sua volontà, stabilita in questa... Quando naturalmente la volontà di Dio, direi, è dilatata, questo punto puro, direi, è tutta anima, è tutto Dio.
Sì.
La mia persona è entrata in Dio,
sì.
La mia persona, diciamo, la persona umana.
Sì, sì.
No?
Sì.
E a questo punto si realizza quella pienezza di vita, che è la pace dell'anima, che è l'adorazione in spirito e verità.
Insomma,
questo è quanto io sono arrivato a capire di... È complicato, ma ho fatto tutti questi passaggi. Perché
è chiaro.
Ma è chiaro.
Guarda che l'ha detto Cina.
che è chiaro, quindi adesso un po'.
La pazzina è buona, eh?
No.
Per non quando, capire
se quando è complicata.
Ma non pensa mica bugie.
Ho ancora pensato per dopo, perché le bugie, no. Io penso però che per bontà si possa anche
in
dire.
Questo,
no, non ti fa mica complicare.
In questo momento.
Ecco, direi che questa realizzazione della sua volontà, sai, una volta che questo punto puro si è dilatato e diventato tutto abitazione di Dio, ad inabitazione avvenuta di Dio nell'anima, diventa adorazione permanente.
Sì. La permanenza è una conseguenza della totalità.
E di nuovo ecco c'è la raccolta in Dio. Sì. Degli avvenimenti e del riportare il ritorno.
Fintanto che non c'è la totalità, non siamo instabili. Fintanto che non c'è la totalità, noi siamo instabili.
Ecco, il rischio è così.
Quindi noi, è inutile che noi possiamo fare dei salti mortali per cercare di mantenere unione, ma l'unione però la si ottiene non facendo, non so, dei grandi atti di virtù, di volontà o che so, di isolamento. Ma espandendo, capisci, vero, questa conoscenza di Dio. Più si allarga questa, ecco, questo punto.
Mi pare sia questo punto come non so, io l'ho trovata.
Certo, si capisce.
Fatta valida. Capisci? Valida per me.
Perché insomma, all'inizio il Signore dice che il regno di Dio è un seme piccolissimo, mentre invece tutti i regni del mondo sono grandissimi agli occhi nostri, apparentemente. Però dice che questo seme deve crescere, e deve crescere fino ad occupare tutto. Capisci? Quindi abbiamo questo punto minimo in noi, per cui apparentemente è insignificante o lontanissimo, capisci? Mentre invece i regni della terra e i problemi, non so, i nostri materiali, del mondo, altro, sono imponenti, per cui dico, ma qui io mi devo dare da fare, perché sai, se mi devo da fare oggi, domani io perdo la partita, quindi sono evidenti queste cose qui, le cose di Dio sono lontanissime, capisci? Per cui possono aspettare, invece no, è tutto il rovescio, perché apparentemente è questo. Invece, è vero, quanto più noi, tesoro nascosto, perché nascosto? Cioè, in qualche modo sono palesi, capite? Dichiaratamente aperti, no? Validi. Invece il tesoro di Dio è nascosto e richiede questa dedizione. Più c'è questa dedizione, più si espande, capite? E più si espande e più crea in noi costanza, Gina, crea costanza. Capite? Più noi più crea questa fedeltà, questa permanenza in. Per cui la permanenza è la conseguenza dell'espansione, diciamo. Quindi, come dico, più noi raccogliamo e più restiamo raccolti.
Diviniamo,
più siamo raccolti.
Ecco, una abitazione dello spirito.
Ecco per questo diciamo che però ognuno riceve la paga del lavoro che fa in Dio, presso Dio. Perché ognuno riceve, resta raccolto, nella misura in cui raccoglie. L'opera di raccolta è personale, quindi non può essere fatta in gruppo. E l'opera di raccolta è sempre personale. Nella misura in cui uno personalmente raccoglie, resta raccolto in Dio, diventa fedele, diventa libero, quindi riceve la paga in conseguenza. Quindi non in conseguenza dei talenti avuti, ma in conseguenza di quello che ha fatto produrre i talenti, dell'interesse. Quindi ecco l'applicazione. L'applicazione personale. Allora, c'è in noi questo punto, perché se non si fosse questo punto ci sarebbe distacco da Dio. C'è quindi un punto di comunione. Vero, come diciamo, vero, questo punto virginale che ognuno, per quanto sia immerso nel male, porta dentro di sé. Ed è il pensiero di Dio che portiamo con noi. Più noi ci applichiamo a questo, più questo si espande, fino ad assorbire tutto di noi. Ed abbiamo la spiritualizzazione della vita. Allora quello ci conduce alla verità, a vedere la verità che è quello che ci fa liberi.
La spiritualizzazione è la divinizzazione, cioè l'assunzione della realtà di Dio, dell'anima.
Per cui più vediamo le cose in Dio, più le vediamo vere, quindi confermate, ma è l'adorazione in spirito che ci porta alla conoscenza della verità. Più quindi ci applichiamo a Dio, e più questa conoscenza di Dio, diciamo, assorbe tutto il nostro mondo, ma non solo il nostro mondo personale, vero? Ma tutte le opere di Dio. Allora queste opere di Dio in Dio diventano verità. Mentre ad esempio le cose del mondo, viste ad esempio nel pensiero dell'io o nei problemi degli uomini, a un certo momento diventano non più verità, diventano false, ci deludono, ci ingannano. Ecco, allora noi abbiamo la falsità. Ma la falsità che è prodotta nel pensiero dell'io, l'io umano è menzognero per principio,
perché non è fedele alla verità. Il nostro io nasce da una ribellione a Dio, da un rifiuto di Dio, cioè da un distacco da. Mentre abbiamo l'io vero, l'io spirituale, la creatura nuova, che invece nasce da Dio. Ecco, questa è sempre confermata. Allora, il primo io, con tutto il suo mondo relativo, vero? Capito? Modo di interesse, eccetera, questo soggetto l'ha smentita. Adesso è bruciato, diciamo così, vero? Adesso è smentito. Allora abbiamo, a un certo momento, noi quello che credevamo vero diventa non più vero. Capito? Vedete, tutte le cose, secondo lo spirito, che apparentemente sono astrazioni, no, cose non vere, eccetera, perché la realtà è un'altra, a un certo punto diventano realtà. R maiuscolo, realtà, la vera realtà. E queste cose qui sfumano, mi spiego, fino a diventare non più vere. Per cui apparentemente sono realtà. Man mano che la nostra vita passa, eccetera, perché lo spirito si impone, tutto è opera. Se Dio è spirito, tutto è spirito. Tutto è significazione dello spirito a noi. Mi spiego? Ecco. Allora, man mano che la nostra vita passa, tutto si spiritualizza. E tutto quello che noi creiamo in realtà diventa irreale. Perché era abbinato, capisci, al problema del nostro io, il quale io non è vero. Il nostro io non è la verità. Allora, più andiamo in Dio e più troviamo conferma di tutto. Ecco la prossima verità, capisci?
Cioè, non è come una conseguenza rispetto a...
Una conseguenza, si capisce? Come conseguenza, sì.
Cioè, tutte le altre cose noi le vediamo solo più come segni.
Come significazione di Dio, sì, segni.
Quello
di
che
è. Ora, tu capisci che quando tu vedi la cosa come segno, tu sei libero dalla cosa. E quando vedi la cosa come reale...
Quando la
idolizzi... Allora, quella diventa imponente, perché? Perché quella cosa lì, io devo tenerla presente, devo adeguarmi, perché senza di quello non posso fare meno, perché quella è la realtà, quello è il regno. No, ecco, se quello invece è segno, il segno è segno in quanto è sempre riferito ad una realtà diversa, è segno di quell'altra realtà. Allora, però noi siamo sempre, in modo o in altro, sempre dominati dalla realtà. Quindi se noi crediamo la materia, siamo dominati dalla realtà della materia, siamo dominati, crediamo come realtà il denaro, siamo dominati, non possiamo farne a meno, perché noi siamo succubi di una realtà. Noi possiamo trasferirci da una realtà all'altra, Dio, fin tanto che abbiamo questo pensiero di Dio, noi possiamo trasferirci, perché non è verso Dio, alla realtà spirituale. Solo che a un certo momento la realtà spirituale diventa tutta la realtà e annulla ogni altra realtà. E noi siamo smentiti se abbiamo fatto leva su altre realtà. Per cui ecco, proviamo la morte, la delusione, l'inganno, capisci, già tutto questo travaglio, diciamo così, esistenziale della nostra vita, che nel passato adesso, appunto perché sono tutti inganni di, capito, di realtà che è in trasformazione, in mutamento. Per cui io credevo che accumulando denaro potessi avere, e poi sono smentito, perché io accuserò la società, gli eventi, l'economia e tutto quanto, perché non vedo l'opera di Dio, mi spiego, non posso, perché per fare la diagnosi devo essere medico, cioè per fare la diagnosi delle cose dello spirito devo avere lo spirito. Senza lo spirito, quindi io prendo ancora delle cantonate nelle mie diagnosi, però sono smentito continuamente.
Hai ragione,
sulla
propria.
Va bene?
Sì, scusate. Come teologia realtà è essere, dice che l'unica cosa vera è la...
Che a un certo momento, riducendo gli ultimi termini, la realtà diventa Dio, che è Dio e noi, in colloquio.
No, dico, la filosofia, Aristotele, dice che solo l'essere è vero. Poi si capisce che in pratica sono difficili da definire, non so, io riuscito a definire la felicità, non lo so, però so perfettamente quando sono infelice. Ci sono delle cose, naturalmente dovrei portare le definizioni filosofiche, che è una cosa complicata, però se io raccondo una menzogna so che non sono nella verità.
Ma anche l'infelicità può avere delle sue non verità. Cioè noi certe volte siamo felici per delle cose che assolutamente non valgono la pena.
Parlavo delle definizioni, appunto, no.
Crediamo di essere infelici, dovremmo magari essere
comunque felici. Soltanto l'essere è vero. Quindi essere
verità questo. Cioè adorare Dio in spirito, no? Abbiamo detto che adorare non è sicuramente il proprio io. Ora, sicuramente il proprio io si raggiungerà forse, chissà, prima della fine della vita, capito? Forse non si raggiungerà. Cioè, ma è possibile adorare Dio in spirito? Cioè sì, nel desiderio di Dio, cioè anche solo in determinati lì. Ci sono dei momenti in cui si può adorare Dio in spirito, si può superare il proprio io, anche soltanto momentaneamente.
Certo.
E c'è una adorazione vera.
Certo. Perché dunque tanto quella è una proposta. Vero? Quella è una proposta che dice.
Lui dice che non potete mica riepilogare, per questo hai detto molto bene, sono un po' meno la domanda.
Forse un po' tutti. Ha definito molto bene prima e anche adesso.
Cosa?
Prima hai dato una bella definizione, ti è piaciuta, e anche adesso.
Abbiamo sentito molti
sei, sei in grazia, altro che ne
sì, sì. Sì, ripeto.
Sì, no, chiedevo solo se, dato che adorare Dio in spirito, significa adorare Dio quando si è superato il proprio io, no? Si riesce ad adorare Dio in spirito, chiedevo se, dato che quasi sempre siamo nel nostro io, se è possibile comunque adorare Dio in spirito.
Sì. Cioè dice anche soltanto transitoriamente, momentaneamente.
Certo. Dice questo dà la possibilità di adorarlo sempre in maggior misura.
Si capisce, si capisce. Vede, perché tutte le volte che giunge a noi una parola di Dio, cioè che siamo invitati a pensare Dio, capisce? È Dio che parla a noi, no? Perché Dio parlando a noi ci presenta se stesso, la sua verità, il suo, capisce? I suoi argomenti, le cose sue. In quanto ce le presenta, ci invita a riconoscerlo, quindi ad adorarlo in spirito. Capisci? Riconoscerlo vero e quindi si propone questo.
Sì, non è solo allora, desideri, ma può essere già adorazione.
Certamente, certamente. Quando ad esempio, non so, però, un avvenimento, noi lo accogliamo dalle mani di Dio, noi adoriamo. Adorare vuol dire mettere prima di tutto. Guardare in alto, no? Adorare nella radice del verbo, c'è il termine or, che all'inizio vuol dire monte. Guardare al monte, il monte è sempre stato simbolo di preghiera, di contemplazione, di adorazione, guardare in alto, mettere in alto, capisci? Ecco, allora, e avere sempre il pensiero di Dio al centro dei nostri pensieri. Ora, quando un avvenimento, qualunque cosa, arriva a noi e noi lo prendiamo dalle mani di Dio, noi siamo in adorazione di Dio. Nel rovetto ardente, il Signore dice a Mosè, togliti i calzari, perché la terra su cui tu stai è terra sacra. Quando noi ci ricordiamo che la nostra terra, il nostro mondo, il luogo in cui siamo, è di Dio, e non è degli uomini, è nostro, noi adoriamo Dio in spirito. Quindi tu, ora, continuamente, è Dio che parlando a noi ci sollecita. Quindi diciamo così, noi facciamo tanti piccoli atti di adorazione, poi magari subito ci vogliamo, capisci? Perché magari ci dimentichiamo, ma... Però attraverso questo, direi, si crea quell'allenamento poco per volta, perché attraverso le proposte di Dio, le parole di Dio, Dio ci convince sempre di più dell'importanza che Egli ha per noi. E più noi scopriamo l'importanza, e più noi cominciamo a scartare altri interessi, altro mondo, per dedicarci sempre di più a Lui. E più ci dedichiamo a Lui, e più si espande, capisci, l'adorazione in spirito. E quindi più si espande lo spirito e più c'è il superamento dell'io. Perché il superamento poi consiste non nel dire così, beh, cosa ne faccio di questo io? Capisci? Riesco a cancellarlo, non riesco a cancellarlo, no, capisci? Lo metto io. Il superamento dell'io sta in quanto io non mi fermo ai problemi che hanno per centro il mio io, ma cerco presso Dio la ragione, il motivo, il significato delle cose. Non mi fermo quindi, per cui non faccio le mie scelte perché questo mi piace o non mi piace, perché questo mi conviene o non mi conviene, capisci? Perché questo è utile o non mi è utile, capisci? Ecco, non in base quindi ai criteri che mi detta il mio io, ma vado a cercare la cosa presso Dio. Ritorniamo sempre al famoso esempio del piede pestato. Comprende? Per cui il piede pestato non mi conviene. Allora, se io mi fermo al mio io, reagisco malamente, cioè non, certamente non secondo Dio, e quindi allora non sono in adorazione di Dio. Ma se invece lo accolgo dalle mani di Dio, allora accolgo dalle mani di Dio, però non vedo più il fratello, capisce, esotico, malvagio, eccetera, vedo l'opera di Dio che tende a provocare in me una certa penitenza, una certa pazienza, una certa rivoluzione, capisce, fino ad arrivare a cercare di intendere il significato di quello che il Signore fa. Allora, in quanto non mi fermo al mio io, ma vado oltre, supero il posto di blocco, capisci, dell'io, e vado a cercare presso Dio la ragione, e allora cercando presso Dio, il più delle volte, lo devo rinnegare me stesso, perché io la vedevo così, ma presso Dio la cosa è tutta diversa. Capisci? Vero? Quindi la cosa prima non mi conveniva, presso Dio invece mi conviene, e quindi apro la porta, la colgo. Capisci? Ecco. Allora, questo è ragionare con Dio, è adorare Dio, è riconoscere, vero, la presenza di Dio. Allora, riconoscendo la presenza di Dio, anche se la cosa mi è antipatica, la faccio lo stesso, perché riconosco la presenza di Dio. Capite? Anche se non mi conviene, la colgo. Ha capito? Perché tutto sta lì, vede? Così anche nei riguardi delle persone, se noi non vediamo le creature, perché le creature allora le vediamo nel pensiero di Dio, allora le misuriamo in base a simpatica, antipatica, bella, brutta, eccetera, sempre quello che conviene o non conviene a noi, capisci? La figura che noi, eccetera. Invece se vediamo presso Dio, allora anche nelle persone noi vediamo il sacro, vediamo il divino che opera, capite? E allora non trattiamo più con la persona, ma trattiamo con il divino, per cui magari un essere bruttissimo, vero? In quanto in esso vediamo la significazione di Dio, la presenza di Dio, diventa attraentissimo, capite? Per noi. L'essere magari più volgare o l'essere più umile diventa magari l'essere più importante, perché lo accogliamo dalle mani di Dio, capite? Quindi dico, è tutto, non è dire che uno entri così di colpo, capisci, nell'adorazione di Dio, Spirito e Verità, cioè anche il superamento del nostro io, però, è suscettibile di essere rinnovato infinite volte, perché chi ci dà la possibilità di superarci è l'altro che parla a me, non siamo noi che ci superiamo, perché dico, io mi supero e quindi trovo Dio, no, è Dio che ti sollecita. Quindi, in quanto noi siamo sollecitati dalla parola di Dio che arriva a noi, se l'ascoltiamo, ecco allora superiamo il nostro io. Ma è grazia di Dio, capite? Quindi è per grazia di Dio che ci superiamo, non è per atto di volontà nostra. Ma la grazia noi dobbiamo accoglierla quando arriva, non sempre arriva, perché i tempi li misura Dio. Non sempre quindi noi avvertiamo la parola di Dio. Dobbiamo essere disponibili quando la parola di Dio ci fa sentire. Non sempre, capite? Non sempre, quindi noi sentiamo, avvertiamo il richiamo, pensa a me. Sarebbe bello poterlo sentire in continuazione, e siamo chiamati a sentire in continuazione. Ma è grazia di Dio, capisce? Quindi è per grazia di Dio che ci superiamo, non è per atto di volontà nostra. Ma la grazia noi dobbiamo accoglierla quando arriva, non sempre arriva, perché i tempi li misura Dio. Non sempre quindi noi avvertiamo la parola di Dio. Dobbiamo essere disponibili quando la parola di Dio ci fa sentire. Non sempre, capisce? Non sempre, quindi noi sentiamo, avvertiamo il richiamo, pensa a me. Sarebbe bello poterlo sentire in continuazione, e siamo chiamati a sentire in continuazione, capisce? Però non se, allora, diciamo, la nostra responsabilità scatta quando noi avvertiamo il richiamo di Dio, quindi la parola di Dio, che ci invita a pensare a Lui, a ricordarci di Lui, a riferire le cose a Lui. Allora lì noi possiamo comprometterci dando, capisce, alzando le spalle. Allora qui noi trascuriamo Dio, noi ci ribelliamo a Dio. Però, e rifiutiamo quindi quella grazia che arriva a noi attraverso la parola che ci sollecita, capite, a superarci. Comprende? Per cui più noi siamo in ascolto di Dio, e più la parola di Dio ci sollecita, ci richiama, ci fa ricordare, perché poi più delle volte noi viviamo nel pensiero di Dio, ma senza nemmeno ricordarci che dobbiamo superarci. Non ci ricordiamo. Per cui le cose, capite, passano, lasciano traccia, scavano il solco. E quando ci ricordiamo, ormai siamo già, capisci, incatenati, ma...
Siamo assenti, non ci siamo.
Non ci siamo, siamo assenti. Perché il problema di Dio non lo avvertiamo. Mentre invece più noi avvertiamo il problema di Dio, cioè più ci impegniamo con Dio, nel silenzio, nel raccoglimento, quando abbiamo magari 5 minuti alla giornata di tempo, lo dedichiamo a Dio, e più allora il problema di Dio si fa presente. E facendosi presente, allora è tutta grazia che arriva, perché ci sono sempre
più... Ma mentre fa il problema di matematica, si concentra sul problema di matematica.
Certo.
E in quel momento lì Dio lo dimentica un po'.
Certo.
Ora, nelle azioni nostre di ogni giorno, prese così, come facciamo con un problema di matematica che ci assorbe tutto?
Certo.
Allora Dio non lo sentiamo.
Sì, ma tutto quello è difetto nostro, perché vero, se noi fossimo uniti a Dio e avessimo raccolto molto in Dio, non ci sarebbe nessun problema di matematica che ci assorbe tanto dalle sacre arti. Anzi,
allora nel problema di matematica. Non faremo il problema di matematica.
Perché no? No, lo faremo. Lo faremo, ma nel problema di matematica abbiamo tutta la significazione di Dio. Perché Dio non si significa mica soltanto negli alberi, vero, nei fiori o nelle nubi, capisci? O non parla mica soltanto, vero, con voce interiore. Dio si significa in tutte le cose, anche nei problemi di matematica. anche nei numeri, è tutto significazione sua, perché se esiste il numero, vero, o anche le astrazioni nostre, vero, è tutta opera sua, quindi significazione sua. Più noi abbiamo approfondito, siamo in profondità di Dio nello spirito, e più certamente tutto diventa una meraviglia, una fioritura di significati. Per cui cogliamo, perché è lo spirito che parla, e dice guarda questo problema qui, vero, io ti voglio significare questo, questo e quell'altro di Dio. E risolvendo un problema, uno si trova tutto impegnato, scusate ma queste cose qui sono un po' competente, quindi posso dirlo come tutte le cose, soprattutto le cose matematiche, sono cariche di significato, non dico soprattutto le cose, perché no,
ma per dire,
perché proprio anche nelle cose matematiche sono cariche di significato divino, perché tutto, Dio si significa in tutto. Punto, perché è spirito, non c'è niente, dalla zolla di terra, capisci, non so, all'atomo, all'universo immenso, capisci, eccetera, oppure alla creatura che bestemmia, ma tutto è carico di significato di Dio, e non c'è nulla, nulla, perché dice il Padre è al di sopra di tutto, e nulla vi può portare via dalle mani del Padre. Per cui se noi siamo nello spirito del Padre, non c'è niente che ci possa portare, ma nemmeno il denaro, sia ben chiaro, nemmeno il denaro può portare via, perché uno tratta il denaro come significazione di Dio, capisce? E opera secondo, certamente non opera appassionata e non si appassiona per, come non si appassiona per il problema, ne coglie il significato, capisce? Vero? Coglie quanto quell'argomento, quel numero, quel problema, quella difficoltà o questa cosa, o è significa della verità di Dio, capisce? E come dico, lo spirito di Dio, essendo spirito, non è localizzato al tal luogo o al tale argomento, per cui tu sei con Dio solo quando entri in chiesa, tu sei con Dio soltanto quando vai nel deserto, tu sei con Dio soltanto quando tratti questo argomento qui. No, Dio è spirito. Cosa è Dio spirito? Dio è spirito che si significa in tutto, che parla in tutto, e quindi tu lo devi vedere perché è presente in tutto, soffia in tutto, e quindi tu lo devi cogliere. Ecco la parola di Dio, vede che come la parola di Dio continuamente ci richiama e ci invita a questo superamento, tu lo devi cogliere in tutto. E quindi devi essere insoddisfatto, fin tanto che non arriverai a questa universalità con lo Spirito di Dio. Per cui se tu ti troverai con lo Spirito di Dio soltanto quando vai in certi luoghi o soltanto quando ti raccogli in certi argomenti, devi sentire questa sofferenza perché non sei sempre con. Infatti l'amore cosa tende? Tende alla permanenza con. E tutto il problema, vero, che è tutto, anche qui è il significato di Dio, vero, e si tende a realizzare, sarete sempre con me affinché dove sono io, e siete qua, e dove è Lui? Ma Lui è dappertutto, perché in tutto è parola sua, tutto è significazione sua. Allora come mai io in quella cosa non sono con Lui? Ecco, non è che Lui non ci sia lì, Lui c'è, sono io, capisce, che sono in difetto.
Però per arrivare lì bisogna raccogliere molto.
Sì, ho detto
quei
che
momenti moltiplicati.
Sì, ho detto che noi, è vero, nella misura in cui raccogliamo, abbiamo la possibilità di essere raccolti, quindi di essere meno distratti. Cioè, è la profondità che dà la possibilità di assorbire tanto anche i rumori. Cioè, uno più è profondo, è vero, e più assorbe tutto, più è superficiale e più è portato via da tutto. Per cui noi diciamo, ah ma dunque io ho bisogno di silenzio, benissimo, io mi raccolgo nel silenzio per ascoltare le cose dello spirito, ma nel silenzio basta un volo di mosca che subito mi distrae, e dico ma io mi metto tutti gli altri rumori, ma certamente la zanzaretta, capisci, eccetera, il vento che soffia, eccetera, cioè quella, ma perché io sono talmente superficiale che basta un soffio di vento alle tende per distrarmi, capisci? Ecco, allora, mentre invece se siamo tanto profondi in Dio, tutto, ma anche i rumori più assordanti, ci parlano di Lui, perché nulla ci può distrarre da Lui, perché tutto è opera sua. Quando siamo immersi nell'opera sua, cosa ci può distrarre? È sempre Lui che parla con me, in tutto, quindi niente, tipo, ecco, capisci? Quindi è segno di, anche quello è il termometro, no? Però, capisci, il termometro di Dio per dire a noi, però guarda che tu hai bisogno di impegnarti molto con me, perché sei tanto portato via dalle mie creature, perché non mica che non siano sue creature, tutto è creatura sua. Però le sue creature mi portano via, a Lui. Come mai? Perché il difetto è dentro di te, che non mi conosci. Ecco, allora resti in superficie con le cose, tutte le cose superficialmente, ecco, ti distraggono e ti portano via. Ti scambi con me, capisci? Cioè, non cogliamo più. Per cogliere il significato, capisci? Uno deve avere molto dentro. Allora, avendo molto dentro, uno coglie il significato della cosa. Cioè, un po' assurdo. E resta portato via quella cosa, no? Allora, Elio mi ha sentito...
Io ho girato l'ostacolo perché è un passo tanto difficile da non capire, mi sono fermata solo al termine adorazione.
Sì.
Non è lì che l'ho parlato, mi ha chiarito un po', ma mi era tutto sono tutte. Adorare, ecco, cosa vuol dire? Riconoscere come cosa prima di ogni altra.
Certo. Riferire. Cioè non è mica stato adorare nel senso, capisci, di inginocchiarsi l'altra, no, è proprio perché noi possiamo anche dire molte preghiere e poi dopo ragionare secondo il mondo e non siamo in adorazione. È proprio imparare a riferire le cose a Dio. Ecco, allora questa è adorazione. Qualunque cosa uno tratti, c'è tanto se lo riferisci a Dio è in adorazione, perché tutto è di Dio. Allora se tutto è di Dio, il Signore dice, però dai a Dio quello che è di Dio. Ecco, dallo a Dio, perché questa cosa qui è di Dio, dalla a Dio. Allora, se uno si preoccupa di dare a Dio, ecco, entra in adorazione, perché riconosce l'opera di Dio, capisci? Riconosce l'opera di Dio, ovvero adorare Dio, capisci? Guardare
a... La conoscenza di Dio che ci porta a non riconoscerlo come bene sommo, quindi noi volontariamente adoriamo cose vane,
Ci capisco. Solo che, vede, adorando poi dopo le serviamo, e servendo diventiamo schiavi, e ragioniamo qui senza accorgere, ragioniamo secondo tutto il mondo, capisci? Per cui diciamo, ma questo è necessario, quell'altro non si può fare meno, e già perché mi sono messo succube di, e quindi allora dico, ma io non posso fare meno di questo.
Ma io sono partito di nuovo dal punto dove avevamo lasciato, per vedere se mi poteva dare un po' la chiave. Comunque non ho detto niente, ho detto qualcosa di quel che ha detto Elisio, ma molto meno bene, eccetera, quindi non so se...
C'è ancora nell'idea del tuo corpo?
Dunque, io sono partito allora dal punto dove era rimasta la donna. Nella formazione della donna i nostri padri hanno adorato su questo mondo, ma voi dite, eccetera, è implicito un desiderio di conoscere la verità. Cioè la donna butta lì quell'affermazione, sembra un'affermazione, ma la butta lì, nella speranza di avere un qualche chiarimento.
Sì, guarda, la donna butta lì perché l'argomento era diventato bruciante per lei. Allora cerca di scantonare il problema. Tutto il mondo va bene.
E perché no? Perché anche...
si sta bruciando.
Gesù, per andare avanti, vuole anche vedere che tu hai un interesse.
Certo, suscita proprio quello.
Dunque, proprio il desiderio di conoscere che Dio si aspetta da ognuno di noi. E allora Gesù fa appello alla fede che deve animarci di fronte alla rivelazione, perché lui sta per fare una rivelazione. E le dice, credimi donna, così come dice ognuno di noi, dice, tu non la conosci ancora la verità, ma devi credere che io ti porto la verità. E poi, voi adorate quello che non conoscete, cioè adorate come verità ciò che non è verità, adorate le cose di questo mondo. Cose che passano, creature, segni che dovreste solo interpretare. Chi si deve adorare è il Padre. Cristo che ne è figlio lo conosce, l'ha detto nel Vangelo, nel passo. E attraverso lui solo viene la salvezza al mondo. Per ognuno viene il tempo, che è il tempo presente che a ognuno Dio ha dato, e che non può e non deve essere lasciato passare il male. Avevo in mente
che già subito adesso, oggi. Quindi non si può rivolgere domani, io mi impegnerò.
Non
oggi.
So più qual è la pagina. Ora, al più presto, subito, perché non sappiamo il momento della nostra fine. E dopo averci detto il quando, le dice
perché non sappiamo
il momento della nostra fine. Noi non possiamo
penso che no. Oggi subito, in quanto è la parola di Dio che ti arriva adesso. Perché se tu non lasci passare la parola, capisci? Anche se non sei morto, ma è la grazia che sì,
è la grazia che viene. Perché il momento che tu non hai più la possibilità di ricevere la parola, e può essere la morte, può essere che lui a un certo punto ti fa morire spiritualmente. Insomma, comunque è così, non vedo la grande differenza. E dopo di averci detto il quando, le dice e ci dice il dove, in spirito, il dove e il come, in spirito, entro di noi, nel chiuso della nostra anima, avendo lasciato cadere ogni altro interesse e desiderio che non siano interesse e desiderio di conoscere il Padre. E in Lui, Cristo, perché lui ci ha detto che è la via, la verità e la vita, ce l'ha rivelato e ce l'ha promesso. Perché questo è quanto il Padre, che è Spirito, esige da noi per donarsi totalmente a noi, alla nostra conoscenza, che come Lui è Spirito anche noi diventiamo solo più Spirito, lasciamo naturalmente dietro di noi tutto il resto. Cioè, il nostro Spirito reso, qui ho voluto dare una definizione, perdonatemi, insomma, cioè il nostro Spirito reso santo dalla presenza in noi di Cristo e del Padre, che Cristo ci ha portato a conoscere.
Cioè, diciamo così anche, no? Che proprio la nostra vita qui in terra, il nostro corpo, eccetera, è uno stampo che deve soltanto servire per arrivare a quest'opera qui, a questo spirito di liberazione. Sì. Ma come la situazione era, lo stampo, capisci, vero, si disfa, no? Si butta via, resta l'opera però. Quello ecco. È servito come mezzo per capisci, è lo stampo.
Scusa, questo pensiero qui l'ho avuto altre volte, che il corpo è semplicemente un supporto. E mi riesce allora...
Perché si formi una certa opera,
sì.
Capisci?
Mi riesce poi allora a... difficile, non so, non riesco a spiegarmi, perché poi ci deve essere un recupero del corpo alla resurrezione del carne.
Il recupero dello stampo.
Il recupero dello stampo.
Perché servito. Perché in Dio noi ritroveremo tutto. Quando tu vai in montagna, è vero, tu ti senti ero sarebbe portato in cima, ma quando tu arrivi a cima, rivedi e capisci il significato di tutto il sentiero fatto. Cioè, in Dio rivedi tutta l'opera che Dio ha fatto per farti giungere lì, che Dio ha fatto. Allora vedi poi la misericordia, la grandezza dell'amore, capisci, di Dio, tutta la pazienza che Dio ha avuto, capisci, per portarti a quello. Nulla va perduto, perché con Dio noi recuperiamo tutta l'eternità.
Certo che è più facile arrivare per fede che per comprensione razionale.
Quello che in Dio...
Quello perché San Paolo dice, vana sarebbe la nostra fede, ma... scusami se ti dico che non mi convince mica il tuo ragionamento. Indubbiamente si
recupera. Dio niente passa. Dio niente passa, Dio è eterno. Essendo eterno, quello che fa rimane.
Ma a parte il fatto che il disfacimento del mio corpo si trasforma in una vita diversa, in un modo di vivere diverso.
Sì.
Quindi c'è un recupero da un'altra parte, non c'è il recupero personale, naturalmente. L'anima non recupera più questo corpo qui, sarà un altro corpo.
Sì, però.
Dunque resta un.
Però scusami, no, io non devo esistere qui. Perché in Dio, scusami, in Dio tutte le opere di Dio, perché vedi, se noi non siamo in Dio, allora perdiamo tutto, va bene? Ma in Dio, siccome vero, tutto viene giustificato in Dio, noi in Dio dobbiamo ritrovare tutto quello che è avvenuto nella nostra vita, tutto quello che Dio ha fatto, capisci? Per noi. Ora, tutta la nostra vita che attualmente facciamo, che attualmente viviamo, è tutta opera di Dio. Noi attualmente non la vediamo, ma quando la vedremo, cosa succederà? Che noi vedremo tutti i passi che Dio ha fatto per noi, e quelli li vedremo come tutti i passi suoi, capisci? Opere sue. Per cui anche il nostro corpo era opera sua, capisci? Diciamo così, una sintesi di tutto l'universo che lui aveva fatto, capisci? Per formare in noi una certa anima, per formare in noi una certa conoscenza. Ma noi li vedremo tutto, perché niente passa. E di questo che noi ringrazieremo Dio immensamente, lo loderemo per tutto quello che ha fatto, perché vedremo tutta l'opera che Lui ha svolto per noi. Al centro di questa opera ci sarà il Cristo, e questo Cristo appartiene al nostro corpo. Ora, come noi ritroviamo il Cristo, così ritroviamo il nostro corpo, tu capisci che il Cristo appartiene...
È un altro concetto difficile quello. Vedi Luigi, tu parli come, naturalmente io credo, in quanto sei avanti in questo processo di conoscenza, bisognerebbe aver conosciuto Dio come... ha conosciuto Sant'Agostino in quell'attimo di intuizione in cui gli è apparso l'essere in sé, per sé. Sai, noi che non abbiamo questo...
Ma io credo che sia, io gli do ragione, io credo che sia una speranza che dobbiamo
avere. No, ma io credo.
Perché
di lì avere la visione chiara,
perché
ne passa molto.
Perché se noi arriviamo di là e ritroviamo solo più come male, tutto il male che abbiamo commesso, non possiamo essere felici. Noi dobbiamo arrivare di là e ritrovare il male che abbiamo commesso e ritrovarlo diventato bene in Dio.
Tutto lo troviamo, perché lo ritroviamo come opera sua, come opera di Dio. Perché se noi ritroviamo qualcosa che non sia opera sua, noi ne siamo scartati, divisi. Noi diciamo gloria al Padre, com'era, com'è, come sarà. Ora, noi in eternità, nell'eternità, diremo gloria a Dio per tutto, perché lo riconosceremo che tutto fu opera sua, non opera nostra, non opera di uomo, non opera di mondo, non perché io ho abbandonato un certo mondo.
Questo è fuori, sì, sì.
No, lo mettiamo come tutto opera sua. E quindi lo glorificheremo per tutto, capisci? Non soltanto per quello in cui ci troveremo, ma anche per tutto quello che lui ha fatto, perché tutto diventa eterno. In quel punto originale, capisci? Vero? Quel punto originale che si deve espandere su tutto, capisci? Che deve quindi inglobare tutto, noi ritroviamo tutto.
Sarà la ragione di tutto, anche dell'accettazione del disfacimento del mio corpo fisico.
Certo,
sì.
Ma certo.
Ecco, ma certo. È la ricostituzione che resta una cosa, un salto di fede grande, più che una realtà.
Comunque a me sembra più grosso da... È anche più bello. Quel pensare che anche l'aver ucciso una persona te lo troverai come un dono di Dio se tu avrai saputo riportare tutto.
Ah, sì, sì, sì. Sì, perché è stata opera di Dio.
In questo caso si deve pensare che la risurrezione del corpo avviene subito, istantaneamente, cioè...
Può anche darsi, non lo possiamo dire.
Perché in Dio non c'è il tempo. In Dio non c'è tempo.
Si capisce,
quando l'anima raggiunge Dio, che motivo c'è di star tanto tempo separato dal corpo?
No, adesso c'è questo fatto che la nostra anima raggiungendo Dio non è... Perché dico, la nostra anima, ero andando dall'altra, porta con sé ancora, diciamo, l'aderenza a tutti gli affetti e a tutti gli
altri,
per cui ha bisogno di tutta una spiritualizzazione con Dio, capite? Prima di arrivare a recuperare, in Dio si recupera tutto, ma penso che la nostra anima sia travagliata, capite? Vero? In questa purificazione per arrivare poi dopo a recuperare tutto, cioè, diciamo, c'è ancora un tempo, capite? Nella conoscenza di Dio, nella gloria di Dio, però di recupero di tutto nel pensiero di Dio, capisci? Questo termine, non so. Però, certamente non è che sia la risurrezione sia definita, non so, dalla risurrezione materiale, capisci? Non ancora, perché Dio ci ha creato da niente, Dio ci ricostruisce da niente, è tutta una cosa, capisci?
E non è detto che avvenga per tutti alla fine del mondo, avverrà dopo questo travaglio personale?
No, arriva alla fine del mondo perché è assolutamente necessaria la fine del mondo, ma la fine del mondo intendiamo secondo Dio,
personale.
Non la fine del mondo, capisci?
Cioè, alla fine del mondo mio, personale.
Si capisce, la fine di tutto un nostro mondo, perché deve iniziare tutto un mondo nuovo.
Capito,
quando parla di Gesù, quando parla di fine del mondo, non intende mica la nostra fine così, capisci?
Sant'Agostino la interpreta però come risurrezione del nostro corpo qua.
Sì, va bene, capisci?
Va bene, ma è un padre della Chiesa. Adesso non so più di quale altro, se è Tertulliano
o altro. No, ma anche
dice che addirittura è necessaria la risurrezione dei corpi perché per ricostituire l'individualità delle persone, a parte praticamente l'individualità sempre più nell'anima che nel corpo, altrimenti dice si sarebbe un'anima sola.
No, ma tu dopo sai anche...
Sai anche che fare un po' portata.
Anche, non so, la Chiesa è sempre proibita, non so, la cremazione, si tanto, perché i corpi si devono ricostruire. Ma in ogni modo, adesso la concede, perché quasi che i corpi capite, diventano polvere e questo è tempo, tutto è bruciato. Tutto è combustione, tutto è bruciato. Quindi non è quello.
Sa, lo stesso risultato della combustione.
Prima o dopo?
Pinuccia.
Stavo pensando ai nostri corpi quando saranno stati tutti bruciati.
Le siete stanco solo poi.
Non mi preoccupa più, ma
conta, conta niente. Corpo. Quello conta niente. Perché guardi, se c'è l'anima, Dio può ricostruire mille universi, ma se noi cerchiamo di salvare il corpo o il nostro mondo e non c'è l'anima, non c'è niente da fare. Che Dio non ha difficoltà a creare gli universi. Dio non ha difficoltà a creare i corpi. Direi Dio ha difficoltà a salvare la nostra anima. Capisci? Perché colui che ti ha creato senza di te non ti può salvare senza di te, quindi la difficoltà sta lì da parte di Dio, per cui il Signore dice dammi il tuo pensiero e io nel tuo pensiero ti ricostruisco mille mondi, perché per un pensiero di San Giovanni della Croce, per un pensiero di uomo Dio è disposto a creare mille universi, ma se l'uomo non dà il pensiero a Dio a possedere anche tutto l'universo, capisci? L'uomo perde tutto e non può essere salvato, capisci? E non può essere ricostruito per niente. Finuccia.
Io ho collegato questa parte con la prima. Quest'acqua di cui Gesù ci parla,
cioè che ci invita a cercare,
che ci invita a cercare e che ci promette
a chiedere a lui, no?
A chiedere e ce la promette.
Sì, ma che noi però chiediamo soltanto se sappiamo il dono di Dio, perché se non sappiamo il dono di Dio, noi non siamo capaci a chiedere quell'acqua lì. Noi chiederemo altro, non chiediamo quello.
Dobbiamo chiederla. Chiederla vuol dire cercarla, no?
Ma condizione per chiederla vuol dire conoscere il dono di Dio. Se tu sapessi il dono di Dio, se noi non sappiamo il dono di Dio, certamente non chiediamo quell'acqua lì. Anche se siamo con Cristo tutti i giorni.
Ma io facciamo coincidere il dono di Dio con quest'acqua.
Se tu vedi, sapessi il dono di Dio, dice, tu avresti chiesto, e colui che viene a te, tu avresti chiesto a lui l'acqua per dissetare la tua sete. Quindi bisogna sapere qual è questo dono di Dio.
E poi lo chiedo.
Aspetta. Sapendo qual è il dono di Dio, si forma in noi la sete di questo. Sapendo in noi la sete, allora si individua colui che ha l'acqua che disseta questa sete qui. Allora si chiede a lui, sapendo, ecco, a lui si chiede l'acqua che deve dissetare questo. Capite?
E lo spirito.
Sì, è lo spirito. Però, e capisce, io preciserei ancora di più, quest'acqua che noi chiediamo a lui è sentirlo parlare a noi dello Spirito di Dio. Che lui parli a noi. Noi chiederemo a lui, parlami di Dio.
Questa è l'acqua.
Quella è l'acqua, parla per sua parola, perché è attraverso la sua parola che lui mi conduce allo spirito. Allora, sapendo qual è il dono, e chi è colui che viene a me da Dio, non gli chiedo altre grazie, non gli chiedo altre grazie, non gli chiedo di guarirmi dalla lebbra, non gli chiedo di guarirmi dalla paralisi, eccetera, no? Gli chiedo quest'acqua, gli chiedo parlami di Dio, cioè rientro nella funzione di Maria che seduta ai piedi di Gesù lo ascoltava parlava di che cosa? Del regno di Dio, del regno di Dio. E Gesù, quando manda i suoi apostoli, dice andate e parlate, predicate il regno di Dio, e lui viene parlando del regno di Dio, e alle folle lo correvano lui per sentirlo parlare del regno di Dio. Mi vuol dire noi di che cosa parliamo il più delle volte, nel modo in cui si parla? Ora, quando si dice, magari non so, siete buoni, o non so, si parla di regole, di comandamenti, eccetera, non si parla del regno di Dio. Parlare del regno di Dio vuol dire cominciare a dire Dio è colui che regna. Capisce? E regna per questo motivo. E far vedere il regno di Dio, perché parlare vuol dire far vedere. Ora, Dio vuole che noi, prima di tutto, che noi pensiamo al regno di Dio. E cerchiamo di entrare in questo, sforzate di entrare. E poi che parliamo di questo regno di Dio, per poter vivere nel regno di Dio. Capite? Ma se noi non pensiamo al regno di Dio e non parliamo del regno di Dio, noi ce lo sogniamo di entrare nel regno di Dio, capisce? Ora il regno di Dio è vedere Dio che regna, e non più gli uomini che regnano, e non il denaro che regna, è il regno di Dio. Ovviamente apparentemente è il regno di tutt'altro. Ora il Signore è venuto a parlarci del regno di Dio.
Quest'acqua sarà una fonte.
E quest'acqua è appunto questa parola del regno che giunge a noi. Se noi abbiamo interesse per, avendo capito qual è il dono che Dio vuole darci, capite? Ecco l'eredità, la primogenitura, avendo capito questo, se noi chiediamo, ma parlami di Dio, perché io ti ho scelto appunto come maestro perché mi interessa questa cosa. Altrimenti, vero? Noi andiamo da lui per altre lezioni, capisci? O ci rivolgiamo ad altri maestri perché abbiamo altri interessi. Ora, fino a che non sappiamo il dono di Dio, noi non possiamo chiedere a lui quell'acqua. Cioè, capisci? Noi ce ne cercheremo delle regole, ci fermeremo, capisci? Non so, le beatitudini, ci culleremo in tanti sentimenti, capisci? O in imitazione, eccetera, ma non cerchiamo da lui quell'acqua.
Per cui quando dice che quest'acqua diventerà una fonte inesauribile fino alla vita eterna, vuol dire proprio che ci porta a questa vita, a questo dono.
Perché ci porta poi lo spirito.
Ci porta
lo spirito, perché poco per volta ci raccoglie fin tanto che a un certo momento dice, lui stesso dice, ecco adesso siete maturi per guardare il Padre. Allora io me ne vado al Padre. Capisci? Ecco, ma come siete formati? Perché avete. Voi siete puri a motivo delle parole che io ho detto a voi. Quindi quanto più noi ascoltiamo le sue parole, quella di quella purificazione, capite? Quella purificazione di mente, di spirito, per cui si diventa capaci di aprirsi al Padre. Capite? Noi siamo capaci di aprirsi al Padre.
Mentre invece prima non eravamo capaci di aprirci al Padre, perché il Padre era astrazione. Allora, quando si è giunti a questa maturità, allora ecco che il Figlio ci consegna al Padre, affinché, quasi dire, no? Vi ho condotto alla sorgente. Prima vi ho parlato da lontano di questa sorgente meravigliosa. Poi, siccome voi siete sempre stati ad ascoltarmi, a poco per volta, seguendo me, vi ho condotti a vedere la sorgente. Adesso che voi avete la possibilità di attingere, di guardare, perché la vedete questa sorgente, io mi ritiro, affinché attingiate direttamente con le vostre mani a questa sorgente e constatiate che il Padre vi ama. Capite? Ecco, perché si diventa figli. Allora si farà poi una cosa sola con Cristo, capite? Ecco, come figli di, ecco, del Padre. Ma si diventa figli del Padre in quanto uno ha attinto, capite? Si è dissetato alla stessa sorgente. Quindi il Cristo è venuto da lontano, invece a prendersi nella nostra dispersione, parlandoci di, che prima noi ci berevamo alle pozzanghere, capite? Nel fango, cioè perché non sete, ma non avevamo, allora comincia a parlarci di quello. Ma dice, quello che sospiravo, quello che diceva, vieni dietro di me, c'è un altro che ti condurrò. Quando ci arriviamo in vista sorgente, lui ci saluta perché dice, adesso puoi bere. E bevendo, ecco, e bevendo lo ritroviamo. Lo ritroviamo dentro di noi, capisci? Perché lo Spirito, il Consolatore, che verrà sempre con voi, cioè, vi ritroverete Padre.
Ecco, padre è collegato in questo senso, che a questo punto allora si può veramente adorare il Padre in Spirito e in verità. Solamente quando si ha veramente lo Spirito.
Capisci? Logico.
Si arriva però, per gradi.
Si arriva per gradi, appunto, più noi ascoltiamo la parola di Dio, vi dico, vero? E più noi, non so, mettiamo 5 secondi al giorno, ecco, adoreremo il Padre, capite? Poi 10 secondi, poi un minuto, poco per volta, ecco, si espande la cosa, capite? Ecco, ma questo è tutto però grazie dell'ascolto di Dio. Più noi ascoltiamo Dio, vero? E più la parola ci dà la grazia, la possibilità di adorare il Padre. Sentendo parlare molto di Dio, no? Noi restiamo raccolti in Dio. E non fosse altro che quando sentiamo parlare di Dio, in quel momento lì, non fosse altro perché io, quei 5 minuti in cui mi fermo ad ascoltare la parola di Dio, mi potrei divertire, potrei, non so, ascoltare ben altri rumori, ben altre parole, capisci? Rivolgermi alle creature, rivolgermi al mondo, appassionarmi per altro. Invece mi dedico lì. Allora c'è già una volontà, una scelta, per cui scarto, capite, tanti altri interessi, tanti altri argomenti, però, e mi occupo della parola di Dio, di ascoltare la parola di Dio. Ecco, questo è già entrare nell'adorazione, perché, come dico, adorare vuol dire mettere prima di tutto. Allora, se noi mettiamo prima di tutto l'interesse per Dio e ci occupiamo di Dio e ci fermiamo in ascolto di Dio, siamo già in adorazione. Capito? Vero? Quindi, allora, e più noi ascoltiamo la parola del Verbo di Dio, siccome il Verbo ci parla del Padre, parlandoci del Padre se lo presenta. Infatti lui parla del Padre e dice, adesso l'avete visto. Gli altri non avevano visto niente. Però quando avrà lo Spirito Santo, loro capiranno che quando Gesù diceva, adesso l'avete visto, loro l'avevano effettivamente visto. Mi capisce? Però prima che di ricevere lo Spirito Santo, Gesù ha detto, l'avete visto. E loro dicono, mostracelo, vero? Mostracelo, l'avete visto. E non ha visto. Perché dove è il tuo Padre? Ecco, quando verrà lo Spirito Santo, capiranno invece che l'avevano effettivamente visto. Perché la parola ce lo presenta. Ce lo fa pensare? Ora è Dio, essendo Dio è Spirito, Pietro del pensiero. E San Paolo meravigliosamente dice, chi pensa a Dio forma una cosa sola con Dio. Perché, ecco, Dio essendo Spirito è pensiero. Il pensiero in noi di Dio è figlio di Dio. Dai. Noi siamo con Dio. Per cui tutte le volte che pensiamo a Dio formiamo una cosa sola con Dio. Capite? Però lo pensiamo un istante, poi immediatamente, ecco, scappiamo, perché appunto siamo creature, la creatura è instabile, non è capace a restare, però la verità si presenta. Allora, più noi ascoltiamo, vero, la parola di Dio, e più pensiamo Dio, è la parola che ce lo fa pensare, capisci? E più lo pensiamo, più, e allora poco per volta, a un certo momento la parola ci fa diventare capaci di essere a nostra volta parola, di essere il Verbo, di essere figlio di Dio, cioè di essere tutto pensiero del Padre, perché il Figlio si caratterizza in questo, che è tutto pensiero del Padre. Quando noi saremo tutto pensiero del Padre, per cui tutto in noi è motivato da Dio, il pensiero in noi è motivato da Dio, è pensiero di Dio. Il parlare è motivato da Dio, parola di Dio. L'azione è da Dio, azione di Dio. Ecco, allora diventiamo figli. Capisci? Quindi è tutta una cosa.
E in grazia di che cosa? Della parola che è giunta a noi. Allora lì noi confermeremo che nessuno può salire in alto se non colui che discende dall'alto. E colui che discende. Ecco per cui ringrazieremo Dio in tutto. Perché, ma Signore, tu hai sempre parlato con me. Anche quando facevi capricci, anche quando non so, facevi il male, anche quando giocavo a birille, ma eri sempre tu il figlio di Dio. Quello che non è figlio di Dio, invece, non vedrà mai Dio. Per cui sono sempre stato io a fare questo. Ecco il dubbio eterno, da cui non si esce. Perché ero sempre io. Dio è lontano, non si è mai fatto sentire. Invece chi è figlio di Dio vedrà Dio in tutto. Non soltanto in tutto, capisce, in quel momento lì in cui è entrato, in quell'eternità lì, ma vedrà Dio in tutto quello che è stato. Ecco per cui dico si recupera tutto. Perché lo vedrà Dio in tutto. Ma da quando ha cominciato a dire si è fatta la luce, già pensava a me. Capisce? Per cui però, l'anima diventa eterna, non eterna soltanto da quando è nata, ma eterna perché è tutta opera di Dio per, ecco, della partecipazione.
E lì si capisce, a me, si capisce perché è chiamato Spirito Consolatore.
Pensavo che questo adorare di ogni Spirito,
soggetto di gioia,
Spirito e verità, rappresenta un po' le due tappe, no? del raccogliere, no? Mi pare di aver capito una volta così. Cioè, adorare in spirito e attribuire tutto a Dio, Dio è presente dappertutto e in tutto. E in verità, e non accontentarci di attribuire a Dio le cose, ma cercare in Dio il significato, cioè capire la verità delle cose. Fuori presente.
Lei mi dice due tempi.
Possiamo anche fermarci solo ad adorare Dio in spirito e non attribuire tutto a Dio, ma non cercare la verità.
Non si può restare, perché per restare con Dio bisogna raccogliere tutto in Dio. Se lei non raccoglie tutto in Dio, perde anche Dio. Cioè, se lei non raccoglie quello che viene da Dio, non raccoglie Dio, perde anche Dio.
Però c'è il rischio che noi ci fermiamo solo ad attribuire le cose,
certo,
a Dio, poi.
Certo, appunto, perché noi possiamo fermarci soltanto a Dio come principio, ad esempio.
Ecco.
E non Dio come fine. Ecco, ma lo prendiamo anche come principio, eh? Ah, non restiamo niente, non possiamo. Lo prendiamo anche. L'opera non portata a termine, capisci, crea la disunione.
Per portarla a termine bisogna capirne il significato. Certo.
Crea non soltanto la disunione, ma crea anche la nevrosi. Tutto quello che non è portato a termine. La nevrosi è effetto di vita incompiuta, l'opera incompiuta.
Invece riportando a Dio si intende il significato di tutto e tutto riportato a compimento.
E diventa gioia.
E di verità. Raggiungimento di verità.
Ti dà? Leggiamo chi legge? Vede lei? Qui. Siamo sempre Tobia, come conclusione.
Un attimo. Ho
più tanto frutti, non so.
Ma leggendo di qui si capisce di che cosa chi parla.
Sì, leggeremo.
Egli allora li chiamò tutti e due in disparte e disse loro: benedite il Dio e lodatelo al cospetto di tutti i viventi per il bene che egli vi ha fatto. Benedite ed inneggiate il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini quanto sono grandi le opere di Dio. E non vi stancate mai di ringraziarlo. È bene tener nascosto il segreto del Re, ma è grande onore svelare e far conoscere le opere di Dio. Fate il bene e non sarete colpiti dal male. È meglio la preghiera col digiuno e l'elemosina con giustizia che la ricchezza con iniquità. È meglio fare elemosina che mettere in serbo oro. L'elemosina salva da morte e purifica da ogni peccato. Quei che fanno elemosina avranno vita longeva. Quei che commettono il peccato e l'ingiustizia sono nemici di se stessi. Voglio farvi conoscere tutta la verità e non celarvi nulla. Già vi ho detto che è bene tener nascosto il segreto del Re, mentre è cosa onorifica svelare le opere di Dio. Ora, quando tu, Tobit, come la tua nuora Sara, pregavi, io presentavo il contenuto della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore, come pure quando tu seppellivi i morti. E quando tu non esitasti a lasciare il tuo pranzo per andare a ricoprire quel cadavere, allora io fui mandato per mettervi alla prova. Ma Dio mi ha mandato pure a guarire te e liberare Sara, tua nuora. Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che stanno davanti alla gloria del Signore e vanno e vengono dinanzi a Lui. I due furono presi da timore, caddero con la faccia a terra ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non temete, la pace sia con voi. Benedite per sempre il Dio. Quando io ero in mezzo a voi, non vi ero per mio volere, ma per disposizione di Dio. Lui benedite per tutti i vostri giorni e a Lui elevate inni di grazie. Voi avete creduto di vedermi a mangiare, ma in realtà io non mangiavo niente, ero solo un'apparenza. E ora voi, sulla terra, benedite il Signore e ringraziate il Dio, mentre io me ne ritorno a colui che mi ha mandato. Scrivete tutto quello che vi è successo». Poi salì in alto. Quelli si alzarono, ma non lo poterono più vedere. Allora benedirono il Dio e gli innalzarono canti, ringraziandolo per le opere grandi che egli aveva compiuto, era loro apparso un angelo di Dio.
Sì, questo volevo soltanto sottolineare. Quando io ero in mezzo a voi, non vi ero per mio volere, ma per disposizione di Dio. Interessante.
L'angelo.
Comunque, per mettere una nota un po' allegra, anche quando questo non va e la signora si appaglia intorno a me, è tutto amore di Dio.
Diciamo volontà.
Sì. Certo. E se lo troverà anche, verrà.
Sì, sarebbe il momento di cantare che benedico.
Non la dica la vada,
che benedico il Signore.
No,
sì, però
la a benedire il Signore, no?
In cui lui va avanti, va indietro, si trompetta, ma per 15 minuti, a un certo momento c'era base che mi aiutava a fare così,
si confonda.
Sarà amore anche quello,
Sentite un po', con l'angelo ti ha invitato a benedire il Signore. Possiamo cantare il Salmo 100? Qual è il Salmo?
Non lo so, no, se vuoi. Io do registro se lo cantiamo.
Ti benedico, Signore, nella mia vita per il tuo amore, per il tuo spirito, poi se abbiamo voglia andiamo per avanti, per questo giorno, inventiamo per i fratelli, per la tua parola.
Date solo per questo giorno.
Sì. Ti benedico, Signore, per la mia vita. Alleluia.
Domenica 12 giugno 1977.